So let's say you're into yoga or Pilates, or maybe you dabble in gymnastics like me. Either way, you know being flexible is key to doing what you love. That's why Smoothie King created this stretch and flex smoothie for people like us. With whole fruits and organic veggies, plus type 2 collagen, make it part of your daily fitness routine to support flexibility and joint health. So try the stretch and flex smoothie in tart cherry or pineapple kale. Order online today for pickup or delivery. Smoothie King, rule the day.
La puntata numero 38 è tornata a TN Radio a quasi 2 mesi dall'ultima puntata classica. Poi ci sono state le stories, ci sono state le vecchie partite che abbiamo vissuto insieme a voi, insomma tanti modi per cercare di allietarci questa quarantena. Ormai la fase 1 alle spalle, si prospetta una fase 2, a quanto pare si prospetta una fase 2 col calcio. Siamo pronti a parlarne, io, Nikhil Jha, e vi presento Gualtiero La Sala e Federico Bosio. Ciao ragazzi.
Ciao, ciao a tutti, ciao Nick, che piacere ritrovarvi, che piacere.
Ciao Nick, ciao Gualti, finalmente rieccoci.
Finalmente si parla un po' più di calcio rispetto a quanto siamo stati abituati in questi mesi. Io mi sono accorto che mi mancava davvero tanto, non pensavo. Poi mi sono trovato a rivedere gli highlights della Champions League, ho detto, quanto mi manca il calcio.
È vero, io mi sono reso conto anch'io che mancava un casino, soltanto anche per il rito della domenica o del sabato sera, vabbè, ma quello era normale. Però mi sono reso conto che se c'è qualcuno lassù ha voluto farmi un regalo, perché il calcio, anche se non la Serie A torna questo weekend, che ovviamente domani è il mio compleanno e lo sanno tutti, tanti auguri a me, e quindi sono troppo contento di vedere anche solo la Bundesliga. Mi metterò lì davanti al... e vedere un campo di calcio per me è già una sensazione di amore.
Si va subito su diretta gol Bundesliga.
Esatto.
Ed è di nuovo...
Secondo me anche a Sky stanno tirando un grosso sospiro di sollievo, perché immagino... Immagino che fossero davvero allo stremo. Non so, ci sono i due grandi argomenti ovviamente. Direi di partire forse da casa nostra. Partiamo dal Torino, perché il Torino ha ufficialmente un nuovo direttore sportivo. Avevamo fatto una puntata simile, perché anche l'anno scorso d'estate, quando non c'era calcio giocato, arrivò la notizia del nuovo direttore sportivo, ed era all'epoca Massimo Bava. Oggi è Davide Vagnati. E all'epoca non andò forse come ci si aspettava, come si sperava, e quindi adesso si spera tutta un'altra storia. Vagnati arriva dalla SPAL.
Sì, allora Vagnati è sicuramente una scelta fatta sulla professionalità, perché comunque Vagnati è stato uno dei protagonisti della SPAL dal 2015, quando la SPAL era ancora in Serie C ed è riuscita ad arrivare fino in Serie A, quindi sicuramente ha delle grandi potenzialità anche in una squadra come il Toro. È diverso, come dicevi tu, dalla scelta di Bava, perché secondo me quella di Bava era più una scommessa, più che altro, che purtroppo non ha dato i suoi frutti. A me dispiace, perché conoscendo Bava, essendo una persona comunque una bella persona, mi sono sempre augurato che arrivasse a fare bene. Però purtroppo adesso avevamo proprio bisogno di una figura come Vagnati, e io sono contento, perché tra lui e tutto il suo staff, che ho tra altre cose studiato un po', io mi ritengo abbastanza soddisfatto. Poi non mettiamo... cioè non do giudizi troppo presto.
Sì, diciamo che con Vagnati, secondo me, Cairo ha cercato come profilo un po' di replicare, o almeno si augura di replicare, quello che è stata l'ascesa di Petrachi, che quando è arrivato al Toro era un direttore sportivo giovane, tra virgolette sconosciuto, perché Vagnati non è poi sconosciuto, però insomma che arriva non da piazze superiori, diciamo, blasonate, però che ha voglia, che ha tra virgolette fame di mettersi in mostra, di scovare talenti, quello che ha fatto Petrachi, che è stato poi grande protagonista del percorso di crescita del Toro negli ultimi anni fino all'estate scorsa. Hai citato, Gualti, la professionalità di Vagnati. Secondo me bisogna però sottolineare anche quella di Bava, perché sì, non si è trovato in una situazione facile l'anno scorso, per quanto fosse un salto di qualità importante, e non si è trovato in una situazione facile adesso, nel senso che lui ha sempre lavorato molto bene con le giovanili, ha raggiunto obiettivi, anche trofei con la Primavera, ha creato, ha avviato anche operazioni annesse come per esempio Robaldo, e poi è andato via Petrachi, si è trovato promosso in un mondo che non era proprio il suo, cioè direttore sportivo delle prime squadre. Poi anche lì, secondo me, vedere come la presentazione di Vagnati, la non presentazione di Bava, tutto un insieme di cose, è stata una scelta secondo me fatta da Cairo nell'ottica più di io gestisco, e c'è un, cioè Cairo voleva fare un po' più, essere più l'uomo.
Cioè vuoi dire che Bava era un po' il prestanome?
Ma no, nel senso che non avendo tanta esperienza, cioè l'anno scorso alla fine sono arrivati Verdi e l'Axalt in prestito, sono affari che ha chiuso Cairo fondamentalmente.
Sì, che li voleva, e... li voleva tra l'altro anche Cairo, cioè non si era mai...
Sì, non ha avuto una grande guida Bava, no? E poi adesso ha dimostrato grande professionalità tornando a responsabile del settore giovanile, che di fatto è un, tra virgolette, un passo indietro.
Sì, si scriveva su Toro News quanto fosse da valutare come retrocessione questa...
Sì, sì, però è comunque una dimostrazione di attaccamento al Toro e di grande testa, cioè capire che forse non è ancora adatto a quei livelli.
Bravo.
E torna nel mondo dove è probabilmente uno dei migliori in Italia.
Bisogna capire quanto Bava ritenesse di essere veramente un direttore sportivo, perché come avete detto, cioè se effettivamente poi a prendere le decisioni era Cairo, Bava immagino che questa cosa la sapesse molto bene, quindi forse in realtà accetta, è un cambio di titolo, ma in realtà non è un cambio sostanziale. È evidente a tutti, secondo me, che Cairo è stato colto di sorpresa dall'addio di Petrachi verso la fine della scorsa stagione, dopo l'ottima stagione 2018-2019.
Lo siamo stati un po' tutti.
Lo siamo stati un po' tutti, però è più grave se lo è il presidente, diciamo, che dovrebbe sì, avere un colloquio diretto col suo direttore sportivo. Scusatemi il gioco di parole. E quindi Cairo è ripiegato sulla scelta di Bava. Immagino che Bava non fosse una prima scelta, immagino che non fosse il passaggio naturale, non nel momento in cui ce lo si attendeva. E quindi il presidente, secondo me, ha fatto l'errore gravissimo, perché si è già capito tante volte che non è nelle sue corde, di gestire la cosa in prima persona. Succedeva, esatto. È sempre successo fino al 2011, e Cairo abbiamo capito che a fare quella cosa lì non è capace. È capace a gestire un gruppo di lavoro, con i suoi metodi, ci sono state anche tante polemiche in questa quarantena su cui non torneremo, ma deve affidarsi a degli uomini di cui conosce tutto il potenziale. Vagnati sicuramente è uno di questo, perché a differenza di quando arrivò Petrachi nel 2011, Vagnati la Serie A l'ha già fatta. Mi sembra che Petrachi non l'avesse ancora fatta, veniva dall'esperienza, dalla buona esperienza di Pisa, però mi sembra che la Serie A ancora non fosse...
Sì, ma serie minore.
La Serie A ancora non fosse nelle sue corde. Quindi l'idea è che si parte da un livello più alto, potenzialmente per raggiungere obiettivi ancora più migliori. Ed è un bene che Cairo deleghi, perché secondo me il grande errore è stato fatto con Bava. Non c'è stata una delega da parte di Cairo, che ha gestito il tutto in prima persona, con dei risultati francamente scadenti, anche a livello, al di là del mercato, che il mercato ci poteva anche stare, a livello di gestione giornaliera del gruppo.
Sì. Sì, perché deve esserci quella figura che sta a metà tra la società e il gruppo nello spogliatoio, che poteva essere l'anno scorso Moretti, anche se forse non come carica proprio ufficiale,
ma anche lì come esperienza, anche il povero Moretti,
però quello che volevo sottolineare era, collegandomi al mercato, perché poi Bava viene sempre valutato per il mercato, bisogna anche valutare quello che stiamo dicendo adesso e che hai detto tu, Nick, cioè magari Bava è stato messo lì, sì, con una promozione, ma poi i due affari li ha conclusi Cairo, cioè lo si valuta per uno spazio di manovra che neanche ha avuto, e che se è stato minimo è stato minimo perché la società ha voluto quello, non che Bava era Sì, è inesperto, ma non che fosse un incapace messo lì, e allora il Toro ha fatto un brutto mercato per colpa di Bava, cioè non è
No,
quello che è successo,
infatti.
assolutamente.
No, infatti, quello che avete detto è giustissimo, soprattutto sulla parte della gestione del gruppo. E non è un caso, infatti, che non arriverà da solo Vagnati, arriverà accompagnato da un sacco di suoi adepti, di cui si fida, di cui posso farvi l'esempio di Andreini, ad esempio, che andrebbe a fare proprio il team manager. O anche Specchia, che è quello che si occuperà anche dell'area scouting. Quindi è proprio il Toro che si rifonda, il Toro che si guarda allo specchio dopo una stagione estremamente deludente e sostanzialmente decide di fare dei cambiamenti radicali. E io di questo sono comunque contento, perché una società che ha bisogno di riconoscere i propri errori, ha avuto fortuna il Toro di avere 2 mesi di tempo per riuscire a farlo. Primo, perché non è che capiti a tutti. Però il Toro ha sfruttato bene, Cairo ha sfruttato bene questo tempo qua, ha fatto le sue scelte. Poi se queste scelte verranno premiate non lo sappiamo ancora. Però comunque come nuovo progetto a me sembra serio, mi sembra con un cervello. Ho visto che Bava e Vagnati hanno fatto un colloquio di 2 ore in cui hanno voluto stabilire le cose tra di loro. Cioè, mi sembra comunque un ripartire col cervello, quello che è mancato secondo me in questa stagione. È stato tutto molto a caso.
Tu hai detto dopo una stagione, in realtà questa stagione non è finita
Non è
ancora, perché
finita, no, infatti.
pare che il Torino si debba ancora conquistare la salvezza sul campo. Passiamo, direi, appunto alla seconda grande area di cui vogliamo discutere oggi, cioè il campionato che teoricamente riparte il 13 giugno. Si sta discutendo ancora di protocolli tra il Ministero, la Lega, la FIGC, una situazione francamente grottesca in cui tutti parlano troppo, non si capisce niente, non c'è un'idea chiara. In Inghilterra dicono: abbiamo in testa di ripartire così, facciamo questi tamponi con queste regole. In Italia si continua a discutere sempre uno sopra l'altro, ad aggiungere informazioni che non servono assolutamente a nessuno.
Si rimbalzano tutti la
Quello è
palla,
un grande
non è colpa di
classico.
nessuno.
Uno scaricabarile all'italiana. Io ho visto in realtà tantissime, tantissime cose in questo periodo. Ho visto Spadafora che ha parlato ogni giorno. Ogni giorno, vi giuro, una cosa quasi inquietante, perché cioè,
Il
non
ministro dello
credevo.
sport, scusami così per
Sì,
contestualizzare.
il ministro dello sport Spadafora. Non pensavo fosse necessario che dovesse parlare tutti i giorni. E ovviamente quando ho sentito parlare al TG1. Non ha detto niente. Gli hanno chiesto quando ripartirà il campionato. Gli sportivi, i tifosi lo vogliono sapere. Ha fatto un giro di parole e ha detto la mazza. Quindi in realtà è giusto, non si capisce niente. E secondo me ci sono un sacco di interrogativi che vanno ancora sciolti. Cosa si fa se dovesse esserci una squadra con un positivo durante le partite? Ah, si mette in quarantena la squadra. E quello non è un campionato falsato, perché quella squadra per 14 giorni non può giocare. E considerata che l'idea è di giocare ogni 3 giorni, se i calcoli proprio non mi abbandonano, si perdono 5 o 6 partite.
Ah no, ma quello è impossibile perché poi la squadra perde l'allenamento. È chiaro che nel
Appunto.
momento in cui tu decidi che se salta, se un giocatore contrae il Covid-19 e tutta la squadra va in quarantena, hai finito. Hai finito di giocare. E a quel punto ci
Me lo
metti la
auguro.
fine e ci metti una croce
In
sopra. Adesso.
teoria, sì, in teoria prima di ricominciare dovrebbero fare tutti un periodo di isolamento, di modo che non è possibile che ci sia un positivo, perché sono stati tutti controllati negativi, anche eventuali asintomatici l'anno passato, e quindi nel momento in cui tornano a giocare sei sicuro che sono una cerchia che non ha contatti di soli
Appunto, li devi far
negativi,
vivere in
però
una bolla,
è.
poi.
Sì, però nel senso all'estero, come dicevate, ci sono alcuni campionati come quello francese, quello belga, che hanno deciso di terminare, assegnare o non assegnare il titolo, boom, fine stagione, punto. Altri che hanno deciso si riparte e si riparte in questo modo, in questa data. Invece qua si fa una caciara mai vista e
È
non ci
vero.
sono ancora
Perché
certezze,
nel giorno in cui
sinceramente.
registriamo dovrebbe ripartire la Bundesliga. La Bundesliga, ad esempio, non dà il ritiro ai giocatori. Gli chiede soltanto di restare in casa, chiede di restare in casa anche ai loro conviventi, chiede alle squadre che giocano in trasferta di distribuirsi su più bus per evitare di stare vicini tra di loro, di avere un albergo completamente a loro disposizione. Su una serie di regole che, francamente, una volta che tu poi vai insieme su un campo da calcio, mi sembra che abbiano poco effetto, però.
Sì,
Si vedrà, c'è stata una
vero.
squadra in Zweite in cui sono risultati due positivi, adesso la squadra è di nuovo in quarantena, non mi ricordo se è il Dresda forse, e ci sono dei problemi grossi. Alla fine la cosa in Italia non si parla mai dei problemi veri, si parla dell'opinione degli ultras, dell'opinione dei giornalisti, non bisogna giocare per rispetto dei morti, bisogna giocare perché è giusto dare una speranza, anche una distrazione ai tanti italiani. Non si parla mai dell'unica cosa che conta, che in questo momento la salute dei calciatori, perché poi sono loro gli attori di questo spettacolo, e cosa succede se un calciatore si ammala, quali sono le garanzie per i calciatori, che tamponi vogliamo fare a questi calciatori, è morale, immorale che vengano destinati dei tamponi alle squadre di Serie A, vista la carenza che c'è a livello nazionale. Le squadre di Serie A possono donare dei tamponi alla comunità, prendendone in parte per se stessi per garantire il proseguire della stagione. Sono delle questioni tecniche importanti di cui non si parla mai, e perché si è sempre impegnati a fare polemica sulle dichiarazioni dell'uno e sulle dichiarazioni dell'altro. Ed è una cosa insostenibile.
Sì, no, è vero, è insopportabile una situazione del genere perché non.
Tranquillizzati, Nick, proprio che
Mai,
ci
mai
stai
visto, mai visto così,
spaventando.
così agitato il nostro Nick il Gia. È vero, però hai ragione, hai pienamente ragione perché
Sembra Bosio dopo il rigore di
purtroppo.
De Ligt.
Ah, era
Ma
rigore
no,
quindi,
rigore.
eh.
Che smanacciata. Ah, e a distanza di mesi volevo chiudere il dissing. Sarri, l'allenatore della Juventus, disse aveva il braccio nel posto sbagliato al momento
Sì,
sbagliato.
ma Sarri
Quindi,
non è un arbitro.
allenatore della
Ma Sarri, cosa
Juventus.
ti importa dell'opinione di Sarri?
Giusto, una parentesi che ci sta sempre,
No,
perché adesso
esatto.
ci porterà fino alla fine dei nostri giorni, il rigore di De Ligt. No, comunque no, hai ragione, questa cosa non è insostenibile perché ognuno dà la propria opinione, ma alla fine non frega una mazza a nessuno, nel senso la cosa importante è che non ci siano appunto rischi per i giocatori, che non diventino appunto cioè, dei pagliacci che devono far divertire la gente. È vero che è il loro lavoro, per carità, però non devono neanche andare a rischiare di ammalarsi, di star male, perché poi alla fine, non so se siete d'accordo con me. Perché sì, il calcio si è fermato quando è arrivato un contagiato, ma adesso non è che io voglia proprio essere esagerato, ma pensate un po' se un giocatore dovesse venire a mancare di qualsiasi squadra, cosa succederebbe? Perché il Covid non è che attacchi solo in maniera sintomatica, come è successo praticamente alla maggior parte dei giocatori
Anche a un
della
giocatore del
Serie
Torino, non l'abbiamo detto, ma a
A.
quanto
E
pare.
anche a un giocatore del Torino, ma
Sì,
tanto non
c'è.
sappiamo chi è Mister X di nuovo, abbiamo un altro Mister
No,
X.
però. Diciamo che c'è un positivo che però sta bene, ovviamente controllato, è in isolamento, sta seguendo il protocollo della quarantena ormai da almeno una settimana,
Sì, sì,
siamo
sì,
più o
sì, sì.
meno a
Poi,
metà
scusami,
quarantena.
Gualtiero, poi ti faccio riprendere. Un'altra roba che nessuno dice è che un'attività intensiva che comporta un alto sforzo è un rischio per la salute. Quindi, anche se i giocatori ovviamente sono degli atleti, massima espressione del corpo umano, però una volta che corri 10 km, le tue difese immunitarie patiscono, i tuoi polmoni, dopo che hai corso 10 km, patiscono e quindi aumenta il tuo rischio per il Covid. Questa è un'altra roba che ho sentito dire una persona e l'ha detta su Twitter. Ma perché le cose intelligenti la gente le deve dire su Twitter?
Ma è vero, ma in realtà magari adesso non è per andarti contro, ma magari se le sono anche dette in Lega o in FIGC, magari non ce le hanno neanche proposte. Perché effettivamente tanto alla gente qualsiasi cosa tu proponi, cioè ci sono le due facce della medaglia. Il fatto che ognuno voglia fare sempre polemica, e quindi qualsiasi cosa venga detta è sempre polemica. Dall'altra parte è stata colta impreparato direi, tutto l'apparato del calcio, soprattutto quello italiano, perché ci siamo ritrovati in una difficoltà enorme. E quindi io non so, non vedo prospettive rosee, sinceramente. Secondo me questo campionato non riusciremo a finirlo. Ma avevo anche detto che il Wolverhampton l'avremmo battuto, quindi.
Esatto. Io ho buone sensazioni, ce la possiamo giocare. Gualtiero la sala mille mesi fa. No, ma probabilmente riprenderemo in qualche modo organizzando un calendario in cui si giocherà ogni due giorni con 10 sostituzioni a partita e poi al primo caso di positività che verrà di nuovo fuori, però a quel punto, come dicevamo, bisognerà fermare tutto. E allora lì ci sarà polemica, perché ci sarà la squadra che si sta giocando lo scudetto che vuole giocare, quelli che verrebbero retrocessi che faranno ricorso. Non se ne uscirà.
Ma perché in qualche modo. Guardiamo anche, scusatemi, ma mi è venuto in mente anche il caso della Ligue 1, no? Che la Ligue 1 è stata dichiarata terminata e hanno assegnato il titolo al Paris Saint-Germain. Correggetemi se sbaglio, ma era il Marsiglia che non l'aveva presa benissimo e che aveva addirittura pensato di sostanzialmente di non di fare causa, ma di contestare.
Non ricordo,
se non mi ricordo male.
Non ricordo
se
ci fossero state delle contestazioni riguardo al titolo del Paris Saint-Germain, che aveva come sempre un vantaggio abissale,
sì,
quindi non
infatti
è che avesse creato grossi problemi a nessuno. Era più che altro la questione dei promozioni e retrocessioni che non era piaciuta, perché c'erano squadre totalmente in lotta che si sono viste tolte ogni possibilità di giocare, ma almeno lì c'è stata una decisione presa dal governo, si va alle carte stampate e via. Qui ancora non si...
Oltretutto in Italia hanno fermato la Serie C,
finito.
Ha finito la stagione,
sì.
Quindi anche lì per promozioni e retrocessioni tra C e B, perché noi parliamo della Serie A perché giustamente il Toro ad oggi è in Serie A e
ad oggi
che
Madonna che male che mi fa. Ma... mi ero dimenticato che stavamo rischiando la Serie B.
E infatti sono due mesi e mezzo che siamo imbattuti, quindi c'era passato di mezzo.
A parte gli scherzi, cioè ci sono anche delle altre problematiche da seguire. Se bloccano tutto, il Benevento ha 1000 punti sulla seconda e può fare ricorso, come anche, adesso non mi ricordo la classifica finale, ma se la Spal ha un punto in meno del Genoa e retrocede la Spal, può fare ricorso, perché comunque non è finito il campionato, cioè... ci sono tutta una serie di problematiche di cui tenere conto.
Eh sì, è vero. No, io stavo riguardando la classifica dopo anni praticamente. E, hai ragione, sì, la zona retrocessione, cioè il Lecce, ci sono Lecce e Spal, anzi Lecce e Genoa sono a pari punti, 25.
È lì.
E quindi la terz'ultima e la quart'ultima sono a pari punti e lì decidere chi va giù. Non credo che i giocatori del Lecce, i tifosi del Lecce sarebbero proprio contenti di andare giù per o scontri diretti oppure per la differenza reti quando il campionato non è finito.
Io
fossi un tifoso del Lecce, ma mi voglio limitare, ma spaccherei qualcosa per forza, ma ammazzerei qualcuno, ma non esiste, dai, cioè già faccio difficoltà nella vita, poi mi butti giù pure la mia squadra che non abbiamo manco finito il campionato, vengo lì, ti faccio un paiolo così. No, non scherziamo, non esiste.
Madonna, stavo riguardando la classifica e non me la ricordavo così tragica.
Nemmeno io me la ricordavo così tragica, infatti è terribile.
Io non la sto guardando.
Siamo a più due da Lecce, dobbiamo giocare ancora una partita,
sì.
Però siamo a più due
però aspetta, perché abbiamo perso due scontri diretti con Lecce, fai attenzione.
Minchia, è vero. Sì.
Oh Madonna.
Censuratemi, per favore. No, è assurdo. È vero, ha ragione Federico. Abbiamo anche una partita da recuperare, ma ce l'ha anche la Sampdoria che è a 26. Quindi in realtà la situazione non è proprio rosea. Ma neanche per idea.
No.
Dobbiamo recuperare la partita contro il...
Udinese Parma.
No, sia Udinese che Parma non abbiamo giocato.
No.
Infatti,
tutte e due in casa.
Perché una è stata rinviata per tutti quanti.
Meno male che non l'abbiamo giocata.
Esatto, quella col Parma che hanno rinviato soltanto per noi, perché avevamo i casi di contagiati in Piemonte, quindi hanno deciso di rimandarla.
Sì.
Beh, speravo di tirarmi sul morale con questa puntata di TN Ready, invece a quanto pare
sono depresso.
Mi sono ricordato che tipo una squadra che rischia di andare in Serie B. Benissimo. Grazie Gualtiero Lassare, grazie Federico Bosi, mi avete tirato sul morale, sarà un grandissimo sabato. Adesso tutti su diretta gol Bundesliga.
Che bello, non vedo l'ora.
Assolutamente.
Sarà molto strano.
È stato, sì, sarà molto strano, ma comunque volevo dirvi che è stato un piacere ritrovarvi tutti insieme. Spero di ritrovare la costanza di farlo ogni settimana, speriamo. E nel frattempo saluto tutti quanti. Ciao Fede, ciao Nick e ciao a tutti i nostri ascoltatori.
Ciao a tutti, a presto, speriamo.
Spero prestissimo, noi chiudiamo qui la 38esima puntata di TN Radio, la 39esima, speriamo di farla arrivare il prima possibile. Speriamo finalmente di poter parlare di un calcio che abbia una forma e non sia soltanto il risultato di polemiche incrociate che francamente dopo 2 mesi ci hanno abbastanza stufato. Per adesso è tutto e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao!
Ciao!
Ciao ciao!
Lowe's Spring Fest is here. We've got $10 off gallon cans or $40 off 5-gallon pails on select interior and exterior paints, stains, and coatings. And appliance special values plus free local delivery on appliances $3.96 or more, in-store and online. Lowe's, home to any budget, home to any possibility. Offers valid through 4/14. Actual paint sizes are 116 to 640 fluid ounces. Exclusions apply. See Lowe's.com/rebates for rebate terms and conditions. For appliances, restrictions and additional fees may apply. See Lowe's.com or store for details. U.S. only.
Me, but also you. The Pharaoh fast-forwards his favorite foreign film, Powder Donut. Okay, what's my line?
The only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name Your Price tool from Progressive.
Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. Bulbous Walrus, the Bulbous Walrus.
The Name Your Price tool, only from Progressive.
The owl ran afoul of the comatose coxswain.
Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law.